Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta e del circuito Gemini Network. Sono Valentino De Luca e questo è Press Corner Notizie Piede Libero. Ogni settimana, da lunedì al venerdì alle ore 9:40, leggiamo e commentiamo insieme articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati su tutti i temi di interesse del momento. Quest'oggi voglio porre l'accento su un discorso del quale si è trattato più volte nel corso del 2020 e che mi pare nel questo 2021 sia stato un po' abbandonato, ovvero le condizioni delle carceri italiane al tempo del Covid-19. Ricorderete la famosa, tristemente famosa rivolta nelle carceri, insomma, che ha portato a diversi morti l'anno scorso, proprio per il clima di diffusa incertezza quando si stava diffondendo la pandemia, e per quanto riguarda le condizioni dei detenuti che non sapevano appunto primo che cosa stesse succedendo nel mondo di fuori, quindi la mancanza di notizie ovviamente le aveva già gettate nel panico, e oltre alle condizioni di restrizione della propria libertà erano stati ulteriormente condannati, se mi passate il termine, anche a non ricevere più visite dall'esterno per paura appunto di possibili contagi. Inoltre non si sapeva che cosa fare essenzialmente in caso di focolai all'interno delle carceri o di un compagno di cella che avesse contratto il Covid, e quindi tutti questi elementi insieme avevano creato una miscela esplosiva che poi infatti è detonata nelle famose rivolte che poi hanno provocato queste morti, sulle quali insomma ci sono ancora oggi diverse ombre, morti principalmente pare per overdose, cioè i detenuti, alcuni detenuti avendo libero accesso alle infermerie delle carceri si sarebbero imbottiti di farmaci creando appunto un mix letale che li ha portati alla morte. Questa la versione ufficiale, anche se insomma come ho detto diverse ombre continuano a persistere su questi accadimenti. E per appunto approfondire il tema delle carceri, del Covid-19 anche in questo 2021, oggi leggiamo e commentiamo insieme un articolo di Internazionale, www.internazionale.it: nelle carceri italiane si continua a morire di Covid-19, a firma di Luigi Mastro Donato. L'ultima volta che Daniele Ernesti ha sentito la voce di suo marito era il 26 febbraio 2021. Alle 13:58 è squillato il telefono. La chiamata arrivava dal carcere di Orvieto. Erio Pettinari, 62 anni, le aveva telefonato anche qualche ora prima e il motivo era sempre lo stesso: non stava bene. Da qualche giorno era scoppiato un focolaio di Covid-19 nella struttura umbra ed Ernesti temeva per la salute del marito. Aveva ragione di preoccuparsi. La sera del 27 febbraio, Pettinari è stato portato all'ospedale di Terni. Polmonite SARS-CoV-2 relata, si legge nel verbale di ricovero. Il giorno prima, al telefono, non sapeva nemmeno di essere positivo. 3 settimane dopo, il 22 marzo, è morto da solo nell'ospedale di Terni, dove era stato trasferito d'urgenza. «Lo Stato non ha tutelato mio marito», denuncia Ernesti, 60 anni, paziente oncologica e disoccupata. Quando in autunno il marito era stato condannato, nel bel mezzo della seconda ondata del 2020, lei sperava che avrebbe ottenuto una pena alternativa, dice al telefono da Zagarolo, dove vive. Del resto era stato portato in carcere per vecchi reati, aveva 62 anni ed era già gravemente malato. Ma niente è riuscito a fargli evitare la galera. Ha passato gli ultimi giorni della sua vita in cella, così come è successo ad altri 18 detenuti morti di Covid-19. Da Dal febbraio 2020 le persone detenute che si sono ammalate sono state migliaia. Spazi stretti, poca pulizia e assenza di dispositivi di protezione individuale hanno favorito la circolazione del nuovo coronavirus, molto più che all'esterno. Nel dicembre 2020, in media ogni 10.000 detenuti c'erano 179 positivi, mentre fuori i positivi erano 110 ogni 10.000 persone. Nel febbraio 2021 c'erano 91 positivi ogni 10.000 detenuti, mentre fuori il rapporto era di 68 positivi ogni 10.000 persone. Alle morti dei detenuti si aggiungono quelle degli agenti di polizia penitenziaria, che sono state 12. Nella storia di Elio Pettinari si ritrovano i limiti di un sistema che non ha saputo, o potuto, proteggere né chi ci lavorava né chi c'era rinchiuso. Raccontarla dall'inizio aiuta a capire perché. Da giovane, Elio Pettinari aveva lavorato come ambulante in un mercato rionale di Roma. Negli anni 90 aveva perso la licenza e per guadagnarsi da vivere si era messo a rubare automobili e a rivenderle con targhe cambiate. Nel 2001 e nel 2011 era stato condannato per ricettazione, ma visto che si trattava di reati non particolarmente gravi e di condanne brevi, le pene gli erano state sospese. Nel 2013 invece l'avevano arrestato in flagrante mentre rubava un'auto ed era entrato per la prima volta in carcere in attesa del processo. A Rebibbia però era rimasto poco. Lamentava dolori lancinanti alla testa, causati dalla sindrome rara di cui soffriva, la Arnold-Chiari, una malformazione cranica caratterizzata dalla discesa della parte inferiore del cervelletto nel canale spinale, tanto da provocare la riduzione o il blocco del passaggio del fluido cerebro-spinale. Non ci sono medicine per curarla. Può essere asintomatica o comportare forti mal di testa, difficoltà a camminare, insensibilità alle mani e ai piedi, percezione di scariche elettriche su tutto il corpo, spiega Carlo Celada, presidente dell'Associazione Italiana Siringomelia e Arnold Chiari. È una malattia che può rendere difficile la vita di tutti i giorni. Celada dice che per chi è sintomatico è difficile che i problemi passino, il più delle volte ci si porta dietro un malanno che si aggrava con l'età. A leggere i certificati medici di Pettinari, sembra che con la sua malattia sia stata segnata da questa traiettoria. Era anche lui sintomatico nel 2007, l'avevano operato alla testa per cercare di alleviare i sintomi, ma il suo stato di salute peggiorava in modo costante. Quando ha messo per la prima volta piede a Rebibbia, aveva 54 anni. E, visti i dolori, dopo qualche mese gli avevano fatto delle risonanze magnetiche. I risultati avevano convinto il magistrato prima a trasferirlo ai domiciliari e poi, a febbraio 2014, a liberarlo in attesa della sentenza definitiva. L'Arnold Chiari, peraltro, non era l'unica malattia di cui soffriva. Nel tempo aveva dovuto fare i conti con delle ernie e delle ischemie. Nel 2018, dopo aver perso un figlio di 25 anni per un linfoma, alle sofferenze fisiche si erano aggiunte quelle psicologiche, con vuoti di memoria e difficoltà a parlare. I certificati medici parlano di sindrome depressiva reattiva di entità severa. Per le sue patologie aveva un'invalidità del 67%, ma nel 2020 aveva chiesto l'aggravamento. Non ha fatto in tempo a ricevere la risposta, perché intanto era arrivata la sentenza definitiva. E così, la notte del 19 ottobre 2020, Pettinari è finito di nuovo in carcere, questa volta a Orvieto. Oltre ai 4 anni e 10 mesi per i reati del 2013, il procuratore generale aveva ripristinato anche le pene che gli erano state sospese in passato e così per il cumulo di pena gli anni erano saliti a 8. Pettinari ha avuto un crollo e dopo appena una settimana nel carcere umbro ha tentato il suicidio. Non era la prima volta che provava a togliersi la vita. Tutto faceva pensare che potessero essere concesse misure alternative alla detenzione, ma così non è stato. Intanto, così continua l'articolo di Internazionale a firma di Luigi Mastrodonato, In tutte le carceri d'Italia i contagi si moltiplicavano in maniera preoccupante. Per evitare il peggio, il Ministero della Giustizia ha approvato una serie di provvedimenti che hanno diminuito le carcerazioni preventive e permesso di finire di scontare pene per reati non gravi a casa o in comunità. In totale, nell'anno della pandemia, i detenuti sono passati da 61.000, per circa 47.000 posti disponibili, a 53.000. Ma i provvedimenti, oltre a generare molte polemiche, non hanno risolto il problema del sovraffollamento cronico delle carceri in Italia e così i contagi, alla fine del 2020, sono cresciuti. A metà dell'ottobre 2020, quando Pettinari è stato portato a Orvieto, i positivi nelle carceri italiane, tra detenuti e agenti, erano circa 200. A dicembre dello stesso anno, quasi 2.000. Nel febbraio 2021, quando nella struttura umbra è scoppiato un focolaio, più di 1.000. Adesso poi l'articolo si concentra appunto su che cosa è successo in Umbria, a Orvieto. Le cose hanno cominciato a precipitare il 20 febbraio, quando ai tamponi sono risultate positive 13 persone, 8 agenti di polizia e 4 detenuti e un medico. Nel giro di pochi giorni i casi erano 47, 22 tra il personale penitenziario e 25 tra i detenuti, di cui 2 gravi. Erio Pettinari era uno di loro. Inizialmente era stato messo in isolamento perché era stato a contatto con un positivo. Il tampone rapido era risultato negativo, poi gli hanno fatto il molecolare, racconta Daniele Ernesti. Continuava a lamentarsi. Quando ci siamo sentiti il 26 febbraio, stava male, ma ancora non sapeva di essere positivo. La sera del 27 febbraio, Ernesti riceve una chiamata dall'ospedale di Terni. Il marito è arrivato in ambulanza dopo che l'hanno trovato nella cella privo di sensi, con del sangue per terra. «Ha un polmone liquefatto», le dice il medico. Non sono mai più riuscito a parlargli né a vederlo. Ha passato 3 settimane ricoverato, poi il 22 marzo è morto, racconta. Quando Ernesti raggiunge l'ospedale, il medico legale le conferma il decesso per Covid-19. Erio Pettinari è solo uno dei tanti morti di coronavirus delle carceri italiane. Scorrendo la lista di chi non ce l'ha fatta, ci si imbatte in storie di tutti i tipi. Un detenuto di 82 anni, con patologie croniche, è morto nel carcere di Livorno. Uno di 76 anni, cardiopatico, diabetico e con problemi polmonari, non ce l'ha fatta a Bologna. Uno di 56 anni era malato terminale ma ha passato i suoi ultimi giorni a Opera, quindi nel carcere di Milano. E così via, in una conta che riguarda carcerati 2 volte vulnerabili di fronte al virus, perché in molti casi anziani e malati. Il carcere è un luogo dove in generale ci si ammala, è un luogo patogeno e le condizioni sanitarie dei detenuti sono peggiori di quelle dei cittadini liberi, dice Claudio Paterniti, ricercatore dell'associazione Antigone. La salute dipende anche dalle condizioni socio-economiche e in galera sono quasi tutti poveri e con tassi di istruzione bassi. Il Covid-19 ha aggravato una situazione già difficile. Ci si è trovati di fronte alla necessità di bilanciare diritto alla salute ed esigenze di sicurezza. La soluzione più ricorrente è stata quella di tenere i detenuti in cella, mentre si poteva fare più ricorso alle misure alternative. Ricordiamoci che la Costituzione parla di pluralità delle pene, ma è stato fatto troppo poco. E l'articolo di Mastro Donato su Internazionale finisce dicendo: da quando è scoppiata la pandemia, 18 persone ne hanno pagato le conseguenze, morendo. Paradossalmente Pettinari non è conteggiato tra loro. Il 5 marzo, mentre era in ospedale, il magistrato di sorveglianza ha infatti emesso un'istanza di scarcerazione. E così, formalmente, Pettinari è morto da uomo semilibero, quella libertà che la famiglia chiedeva da tempo proprio per evitare il peggio. E questo è un caso appunto di giustizia che arriva in ritardo, quando non serve più. In questo articolo si richiamano diversi temi che chi conosce il mondo carcerario si trova a ripercorrere e a denunciare in maniera costante. Ogni qualvolta ci sono dei episodi di cronaca che riportano e all'attenzione nazionale un tema di cui in realtà la nazione sembra scordarsi spesso e volentieri, anche per una certa cultura che vuole che insomma il se stai in carcere qualcosa di male hai fatto e forse è meglio che stai in carcere che stai a delinquere nella società. Questo un po' il retropensiero che ovviamente influenza anche la politica. La politica sa benissimo che i temi carcerari sono dei temi molto impopolari e quindi andare ad agire su determinate problematiche come quella costante del sovraffollamento delle carceri è un tema che non porta consensi, ma anzi li toglie. Nell'Italia, dove la Meloni, il tandem Meloni-Salvini viaggia quasi al 50% dei consensi, ovviamente trattare il tema carcerario dal punto di vista dei diritti del carcerato e della umanità che si deve per chiunque ha sbagliato e si trova in detenzione, che non vuol dire alleviare la colpa di ciò che ha fatto, ma come riconosce la nostra Costituzione, consentire delle misure anche alternative. Ebbene, queste sono tematiche che è difficile saranno trattate anche in futuro. Comunque noi come Radio Città Aperta abbiamo avuto più volte, io insomma nelle mie trasmissioni, ma non sono stato l'unico, ospite persone, ricercatori, insomma figure dell'associazione Antigone, non solo, per parlare del mondo carcerario. È uno dei temi che ovviamente interessa da sempre la nostra radio, come quella dei diritti civili e sociali. Quindi non solo civili ma anche sociali, e il tema dei carcerati poi soprattutto in quest'ultimo anno e mezzo è diventato un tema particolarmente scottante perché legato ovviamente alla pandemia. Quando ci si trova in condizione di pandemia è essenziale essere correttamente informati e correttamente curati. Insomma, cosa questa che nei primi momenti della pandemia, della diffusione l'anno scorso della pandemia in Italia, soprattutto per quanto riguarda l'informazione, venne meno, scatenando il panico. Adesso ovviamente la campagna vaccinale è andata avanti, anche per quanto riguarda delle polemiche strumentali, insomma, sulla vaccinazione, sulla priorità di vaccinare il mondo carcerario o meno, per fortuna, insomma, polemiche che hanno lasciato il tempo che trovano e quindi si è andato avanti e quindi ne stiamo uscendo lentamente fuori, però è sempre un problema questo che rimane e in generale ci deve essere una lezione, quella che è successa deve darci una lezione su come qualsiasi cosa succeda nella società civile all'interno del mondo carcerario, nei confronti delle persone private della propria libertà, ovviamente qualsiasi cosa, dicevo, ha una eco, ha una risonanza, ha un impatto 10 per non dire 100 volte superiore. Press Corner finisce qui, l'appuntamento è per domani alle ore 9:40. Un saluto da parte di Valentino De Luca e mi raccomando, rimanete sempre in ascolto delle trasmissioni di Radio Città Aperta e di tutto il circuito Gemini Network.